In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?» Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è di occasione di scandalo, cavalo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non sono smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. L'argomento che tratteremo questa sera, commentando e spiegando il capitolo 18, chiamato Discorso ecclesiale, è un argomento che dovrebbe, perché qui il condizionale è d'obbligo, dovrebbe stare molto al cuore della nostra parrocchia, di tutte le comunità ecclesiali del mondo. Ormai lo abbiamo capito, il Vangelo di Matteo si sviluppa intorno a due coordinate che potremmo chiamare anche la trama e l'ordito. La trama è la vicenda di Gesù, l'ordito invece si intreccia con la trama ed è rappresentato dai cinque discorsi nei quali Matteo raccoglie tutti gli insegnamenti del Signore. Capitolo 18 contiene il quarto discorso ed affronta alcune questioni interne alla comunità. Io so che per molti cristiani il termine comunità è un termine che già di per sé suona come imbarazzante. Avevo un amico che tutte le volte che sentiva parlare di comunità aveva degli attacchi di orticaria e cominciava a grattarsi e non ha mai capito il senso, l'importanza, la portata, la responsabilità della comunità per la fede dei credenti e all'interno della quale e soltanto all'interno della quale si può sviluppare, può crescere la fede cristiana. Il capitolo 18 nel Vangelo di Matteo è inserito nel contesto degli annunci della passione e questo già è dato importante per la comprensione del capitolo sulla Chiesa, sulla comunità, perché il discorso dovrebbe offrire delle norme di comportamento, di vita per una comunità impegnata a seguire il Cristo sulla via del Calvario. Si può dire che, almeno in parte, il discorso risponde a questa domanda. Quali caratteristiche deve possedere una comunità che sceglie di seguire il crocifisso? La conclusione del discorso è tipica di Matteo, che conclude in maniera analoga tutti i suoi discorsi. Terminati questi discorsi, il Signore partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del Giordano. Il capitolo si divide in due parti, ciascuna si sviluppa intorno ad un interrogativo. La prima parte, quella che vedremo stasera, chi è il più grande nel Regno dei Cieli? La seconda parte, la vedremo lunedì prossimo, e con il prossimo lunedì concludo il ciclo, quante volte devo perdonare al fratello quando pecca contro di me? Tutte e due le parti si concludono con una parabola. La prima è la parabola della pecorella smarrita ritrovata, la seconda il racconto del creditore a cui viene rimesso il debito, cioè del peccatore perdonato, che però non è in grado di o non vuole condonare il debito di colui che gli è debitore, cioè perdonare a sua volta colui che ha peccato contro di lui. Ci sono delle parole chiave nella prima parte del discorso, le parole chiave sono piccolo e bambino o piccoli e bambini. Nella seconda parte invece fratello e perdono. Questa analisi un po' strutturale non è oziosa perché ci fa capire non soltanto l'intendimento dell'evangelista, ma ci fornisce quegli elementi fondamentali che ogni pastore all'interno della sua comunità e ogni membro della comunità deve avere a cuore. Nella fattispecie i piccoli, i bambini, il clima di fraternità ed il perdono vicendevole. Al termine di ogni parabola c'è una sentenza che riassume tutto il contenuto della pericope. Nella prima, il Padre Celeste non vuole che si perda neanche uno di questi suoi piccoli. Nella seconda, così il Padre farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. La sintesi del discorso è tutta lì. Proviamo a partire esaminando la domanda dei dodici, chi è il più grande? Intanto proviamo a pensare, ma perché i dodici stavano parlando tra sé e discutevano su chi fosse il più grande del gruppo? Quando il Signore chiede loro di che cosa stavate parlando per strada, loro non osano dirlo perché si vergognano un po'. Tra le motivazioni di questa discussione, chi fosse il più grande, potrebbe esserci il fatto che Gesù ha appena rivelato loro che presto sarà ucciso e da allora bisogna trovare un successore all'interno del gruppo che possa condurre il gruppo quando il Maestro non ci sarà più. In verità, discutendo tra loro, gli Apostoli ci manifestano di non aver assolutamente capito il valore della croce, il valore del mistero della croce. E in modo ancora più radicale San Luca inserisce la diatriba, la questione tra gli Apostoli su chi fosse il primo, pensate, all'interno dell'ultima cena. Proprio quando, siamo al capitolo 22, Gesù non soltanto ha rivelato che uno di loro lo tradirà, che un altro lo rinnegherà, ma rivela quello che conosciamo come il segreto messianico, cioè la consacrazione di Gesù al servizio. Io sono tra voi come colui che serve, dice Gesù. Ed ecco la domanda, chi è più grande nel Regno dei Cieli? Gesù risponde con una risposta molto articolata, che si può raggruppare in tre risposte, una dopo l'altra, e che ciascuna a modo suo ci rivela che significato ha la parola chiave, piccolo o bambino. La prima risposta, se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Seconda risposta, chi si fa piccolo come un bambino sarà più grande nel Regno dei Cieli. E la terza, chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Proviamo a esaminare brevemente queste tre risposte. Gesù chiama a sé, intanto l'occasione che viene data al Signore per fare una vera e propria catechesi sui piccoli. Intanto, alla domanda degli Apostoli, Gesù prende un bambino, lo mette al centro del gruppo e parla, dicendo questo è il modello del più grande del Regno dei Cieli. Questo è un gesto molto plastico, esemplificativo, anche i profeti erano soliti iniziare la loro catechesi, potremmo dire, facendo un gesto molto appunto plastico che spiegasse quello che avrebbero detto subito dopo. Fin qui non dovrebbe esserci nessun problema, in realtà ce n'è uno perché
la legge di purità ebraica proibiva di toccare i bambini perché i bambini erano considerati, notate bene, impuri. Per cui chi li toccava si rendeva impuro lui stesso. Io non so bene perché il bambino venisse considerato, io credo si riferisca al neonato, no? L'impurità del neonato potrebbe essere legata in qualche modo al sangue, no? Del parto, al bambino che esce dal grembo materno macchiato di sangue, che deve essere immediatamente lavato, purificato. Voi sapete quale valenza rituale avesse l'acqua, no, nella legge antica, eccetera. Comunque, chi tocca un bambino impuro rimane impuro lui stesso. E Gesù invece lo prende, lo tocca, lo mette in mezzo, più avanti si lascerà addirittura abbracciare dai bambini, no? Tanto che qualcuno glieli allontanava e lui dice: ma no, lasciate che i bambini vengano, non li allontanate, non glielo proibite. Vi dicevo, non è tanto il gesto che colpisce, quanto piuttosto ciò che dirà il Signore dopo aver fatto il gesto. Cioè, la sentenza del diventare bambini è talmente importante nella sequela di Cristo che diventa la condizione diventare come bambini per entrare nel regno dei cieli. Non solo, ma questa sentenza è introdotta dalle parole "in verità vi dico". Quando nel Vangelo l'Evangelista mette in bocca Gesù "in verità vi dico", significa che da quel momento in poi seguono ipsissima verba Christi, cioè delle parole che Gesù ha detto proprio così. Per cui attenzione, quando vediamo questa sentenza "in verità vi dico" o talvolta in verità vi dico", vuol dire che quelle parole sono particolarmente importanti perché Gesù le ha pronunciate esattamente così. Se non vi farete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Un aspetto appare chiaro e viene citato nel Vangelo che avete sentito ora: la somiglianza con il bambino del discepolo non è un fatto istintivo, non è un fatto naturale, esige una scelta che si chiama conversione. Se non vi convertite e diventate simili. Dunque si tratta di un radicale cambiamento di vita che coinvolge la mente ed il cuore ed è il segno dell'adesione totale al Vangelo di Cristo. Ma la domanda resta: che cos'è del bambino che è talmente importante che noi lo dobbiamo diventare? Forse che il bambino è innocente? Che bella idea, i bambini non sono per niente innocenti. Chi di voi, durante l'incontro delle 18, c'era molta gente più tutelata dalla sovrintendenza dei beni artistici rispetto a stasera, ma forse qualcuno di voi ha visto negli anni 50, che poi l'hanno replicato negli anni 60, 70, il film Incompreso, la storia di quei due fratelli, dove il piccolino è veramente una serpe. Ecco, se c'è un modello di innocenza non è lui. O forse perché i bambini sono dei campioni di altruismo? I bambini sono dei campioni di egoismo, i bambini sono dei narcisisti, sono dei ruffiani, sono dei manipolatori, sono testardi, sono opportunisti, sono capricciosi. Ma allora che cosa c'è di un bambino che noi dobbiamo ritornare ad essere? La qualità del bambino che noi dobbiamo riscoprire e dobbiamo incarnare nella nostra vita di adulti è quella che Gesù intuì quando, camminando verso un villaggio con il gruppo dei dodici, improvvisamente vide sbucare dal villaggio una combriccola di bambini che gli corse incontro festante, gli si buttò addosso e gli si attaccò con quella fiducia istintiva che un bambino ha nei confronti di un Gesù che non ha mai incontrato, che non conosceva. Com'è possibile che si fidino così ciecamente di quell'estraneo, di quel forestiero? Ecco, cos'è che hanno i bambini che bisogna tornare ad avere noi? Essere disponibili, essere semplici ed essere fiduciosi. Quando alcuni anni fa venne incaricato di celebrare un corso di esercizi spirituali in una parrocchia nel Milanese, un giorno di questa settimana il parroco l'aveva dedicato a a parlare di fronte a diversi livelli di età della parrocchia, e alle 8:30 del mattino mi trovo in chiesa da solo. Improvvisamente si spalanca il portone e arriva un drappello di 50 bambini della scuola materna. Ero terrorizzato, perché era la prima volta che mi trovavo a parlare dei bambini di scuola materna. Ma cosa gli dico? Non solo, ma il parroco mi aveva detto: mi raccomando, questo è il momento dell'adorazione eucaristica. Dei bambini di scuola materna che non hanno neanche fatto la prima comunione, quindi non sanno cosa c'è lì dentro. No. Io non so come ha fatto a venirmi in mente, ma per essere un po' più all'altezza del loro sguardo, mi sono seduto sugli scalini del presbiterio. Li ho avuti tutti addosso improvvisamente. Tutti addosso. Ha cominciato ad arrivare uno, si è seduto lì di fianco. Gli dice: io sono Mario. Poi è arrivata: e io sono Samantha, e io sono Clarissa, e io sono... tutti addosso. Quindi ho rotto il ghiaccio, va a sapere, erano assolutamente fiduciosi, come se mi avessero conosciuti da sempre. Io in quel momento ho capito quello che Gesù aveva provato in quell'episodio che viene raccontato nel Vangelo. Questa semplicità, questa fiducia, che è così rara in un adulto, perché l'adulto è diffidente, l'adulto è complicato, l'adulto è alla continua ricerca di giustificazioni, o per potersi avvicinare, o per tenersi a distanza, ma perché, ma per qui, ma per là, l'alibi per fare o non fare. Bambini no. Ecco, per entrare nel regno bisogna essere così, fiduciosi, semplici e disponibili, non per niente. La mamma ci insegnava a non accettare caramelle dagli sconosciuti, perché un bambino lo compri con poco. Magari adesso non basta più una caramella, bisogna avere una joystick con un videogioco, però ecco, te lo guadagni facilmente un bambino. Ma ci sono altri significati che, a seconda della risposta che dà Gesù, assume il termine bambino o piccolo. Li vediamo. Il più grande è chi si fa piccolo. E dunque questa è la risposta diretta alla domanda: chi è il più grande nel Regno dei Cieli? Piccolo non è soltanto simbolo di chi è semplice, di chi è disponibile, di chi è fiducioso. Il piccolo, secondo il Vangelo, questa seconda accezione, rappresenta chi non ha prestigio sociale, chi non ha fama, chi non conta nulla, chi è povero, chi è trascurato, chi serve al servo. Chi è privo del benché minimo ascendente sociale? Ecco, costoro stanno al cuore di Cristo, e il cuore di Cristo è tutto per loro. Gesù invita i suoi discepoli, e questo vale soprattutto per coloro che hanno l'incarico, la responsabilità di reggere una comunità, a mettere i piccoli al primo posto nella loro considerazione. Ma c'è anche un secondo invito, non soltanto mettere al primo posto i bambini, ma diventare addirittura piccoli, cioè servitori. Vi ricordo quello che ho detto prima: il contenuto del segreto messianico è la vocazione di Cristo al servizio. Questa seconda valenza, l'espressione, assume una connotazione principalmente spirituale. Perché? Perché all'interno dello spirito, nel profondo di noi stessi, nel nostro intimo, che noi maturiamo la vocazione al servizio. C'è una terza parola di Gesù: chi accoglie un bambino accoglie me. E questo richiama alla memoria il famoso racconto del giudizio finale che noi troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 25. Chi avrà fatto anche soltanto al povero, al malato, cioè, l'ha fatto a me. Ed anche quella citazione che ho fatto la volta scorsa, parlandovi del discorso missionario, al capitolo 10, chi avrà dato anche soltanto un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è mio discepolo, l'avrà fatto a me, l'avrà data a me. E poi c'è quello che dà il titolo alla serata, Scandali al sole, dove il famoso film Non c'entra niente, e lo scandalo. La questione dello scandalo, che è già stata trattata da Enrico quando ha parlato del discorso della montagna, il tema dello scandalo nel linguaggio biblico ha una valenza che non è secondo quella comune che diamo noi. Prima che l'aspetto morale della vita, lo scandalo è tutto ciò che mette alla prova la fede prima che il comportamento morale. Lo scandalo è tutto ciò che disorienta la fede dei piccoli. Gesù condanna duramente, e l'avete sentito, una macina al collo e giù nel mare. Oppure tagliate la mano, tagliate il piede, cavate l'occhio, a mali estremi, estremi rimedi, perché lo scandalo è un male estremo all'interno della comunità. Perché mette in difficoltà grave, sul piano della fede, i piccoli della comunità. I piccoli qui non sono i bambini, sono coloro che hanno una fede semplice, che non sono capaci di elaborare le novità, dunque il Vangelo, che hanno bisogno di aiuto, che non riescono a raggiungere quelle arditezze un po' sofisticate, cerebrali, degli adulti, dove per adulto non si intende colui che è avanti negli anni, ma quello che ha la laurea, quello che parla difficile, quello che vola alto, quello che frequenta i circoli culturali, quello che usa un linguaggio da iniziati con i suoi simili, ma che gli altri non capiscono. E non è raro trovare persone di questo genere all'interno del nostro ambiente religioso, soprattutto tra i professori, tra i docenti, tra i dottori in Sacra Scrittura, tra i teologi di fama. C'è tutto un movimento teologico, no, che si è sviluppato in una diocesi vicina alla nostra, di cui non faccio il nome, che noi chiamiamo teologhese. Io ho conosciuto come insegnante, ho avuto come insegnante uno di questi professori, e tanto per dirvi, l'esame consisteva, lui ha scritto delle dispense naturalmente in italiano che poi è distribuito, l'esame consisteva nella lettura di un paragrafo della sua dispensa e nella spiegazione, perché il linguaggio teologico è scritto è talmente difficile che va spiegato, e l'esame consisteva nel fargli capire se tu avevi capito quello che stavi leggendo in italiano. Questo è il teologhese. Bene, la fede dei piccoli invece è fragile, magari anche immatura, e per questo è facilmente scandalizzabile. Anche loro, anche questi piccoli, entrano nel novero di coloro che meritano di sedere al primo posto nel regno dei cieli e dunque nelle nostre comunità. La Chiesa ha il dovere, una comunità locale ha il dovere di creare al suo interno quel contesto che favorisca la crescita della fede, invece di scoraggiarla, invece di frustrarla. Quanta gente non capisce e dopo un po' non viene più, se abbiamo un linguaggio da iniziati. Bisogna sminuzzare, non banalizzare, sminuzzare. Talvolta il nostro linguaggio può costituire un inciampo, magari il nostro atteggiamento è un atteggiamento che discrimina i giusti da quelli che non sono tanto giusti, discrimina i perfetti dagli imperfetti, i superdotati dai normodotati o addirittura dai sottodotati. E di comunità di questo genere, molto selettive e anche selezionate, noi ne conosciamo. Al loro interno non soltanto i piccoli sono al primo posto, ma non c'è proprio posto per gente così, per i piccoli. Ecco, vi faccio soltanto un esempio che forse rende bene l'idea. Prendete in esame la preghiera eucaristica terza. Nella preghiera eucaristica terza, che sentite magari anche spesso recitare dal sacerdote durante la messa, ci sono due parole nella versione originale latina che sono state tagliate via. E queste parole sono patire voluisti. Il sacerdote si rivolge al padre, il quale, secondo il contenuto di queste parole, ha voluto che suo figlio patisse. Ora, per un teologo navigato, questa espressione magari non fa alcun effetto negativo, ma per un fedele, sentire che il Padre del Cielo, così buono, il cui amore è infinito, vuole che suo figlio amatissimo soffra le pene della croce, può dire: ma allora forse non è così buono il Padre. Come può un padre volere la sofferenza, quella sofferenza di suo figlio. E allora, onde evitare lo scandalo, no, di coloro che potevano ascoltare, ecco, nelle traduzioni, rispettivamente in italiano, francese, inglese e tedesco, queste due parole sono state cancellate. Credo che possiate intuire. E questo, io credo, il significato del kivalà che Gesù pone: guardatevi dal disprezzare anche solo uno di questi piccoli, dove disprezzare vuol dire trascurare. La comunità non può dire e fare senza rendersi conto che all'interno possano esserci persone che non capiscono, perché hanno una fede fragile. Si è sempre detto che i domenicani sono degli intellettuali. Non sempre questa categoria intellettuali della Chiesa ci ha fatto un buon servizio, ma forse perché talvolta ce la siamo anche voluta. Chiusa la parentesi. Purtroppo è forte la tentazione, credo in ogni comunità, di liberarsi della zavorra dei piccoli, o comunque di non fare dei piccoli l'unità di misura della comunità. Tanto questi non contano, i piccoli, perché l'avvenire, le sorti del mondo non sono nelle mani dei piccoli, tanto vale. Certamente se avete avuto figli quando erano piccolini e voi dovevate accompagnarli e avevate i minuti contati, voi andavate con il vostro passo, il bambino vi trotterellava e qualche volta magari inciampava. Ecco, una volta mi è capitato, e la cosa mi è molto colpito, di vedere un papà che camminava al passo del suo bambino. Ma guarda, possibile che non sia sempre costretto il bambino a correre col fiatone perché il papà ha fretta e cammina al suo passo, non a quello del figlio. Poi, credete di me, certo, ma quando i minuti sono contati, quando all'ultimo momento papà, io per un motivo del genere, la mia prima messa, cioè il giorno dopo la mia ordinazione, ho celebrato la mia prima messa come celebrante principale e mia mamma non c'era. È arrivata che ero al credo, dopo l'omelia. Io ero disperato perché non si sapeva dove fosse finita. Poi dopo, a microfoni spenti, vi spiegherò che cosa era successo. E riguardavo un bambino che aveva 2 anni, mio nipotino, ma poi ve lo racconto. Anche i 12 la pensano così, e giustamente il Signore li redarguisce e corregge il tiro. Vedete, questa mentalità della selezione, ecco, che è una mentalità di molti cristiani, anche oggi, San Paolo li chiama i superapostoli, nella seconda lettera ai cristiani di Corinto, capitolo 12. Il Signore risponde con un'ultima sentenza: guardate che i loro angeli vedono sempre la faccia del Padre. Ed eccoci alla parabola che conclude la prima parte del capitolo, ed è la pecorella smarrita. Qui ci viene dato un ultimo significato della parola piccolo, diverso da tutti gli altri e forse il più importante. La parabola presenta Dio nei panni di un pastore che abbandona 99 pecore nel suo recinto, nel loro recinto, per andare inoltrarsi a cercare quell'unica che si era perduta. Questa è la prima parte. La seconda è il ritrovamento della pecora che riempie di gioia il pastore. Prende, con dolcezza se la mette sulle spalle e poi ritorna a casa. Ecco, il piccolo in questa parabola, simboleggiato, rappresentato dalla pecora, è il peccatore, è colui che ha sbagliato, che ha abbandonato la comunità per un errore. Il peccato è sempre un errore. Dunque, il racconto della breve parabola è finalizzato a mostrarci il valore intrinseco del perdono, non solo, e permettetemi, non tanto per il peccatore che è stato perdonato, quanto per colui che ha perdonato il peccatore. Ed è questo un particolare che non viene, a mio avviso, sufficientemente sottolineato predicando sul perdono. Perdonando, noi facciamo del bene a noi stessi prima che al peccatore che perdoniamo. Conclusione della sezione: il Padre non vuole che si perda neppure uno di questi piccoli. Per comprendere il punto di vista di Matteo, può tornare utile un paragone con il Vangelo di Luca, il quale pone questa parabola della pecora smarrita ritrovata nel contesto di una critica molto aspra che i farisei muovevano contro il Signore perché si accompagnava insieme ai peccatori, perché andava a pranzo con loro, a cena con loro, insieme con le prostitute, con i pubblicani, e questo dava molto scandalo ai farisei e ai dottori della legge, che in realtà erano loro che con la loro durezza e con la loro gretta esigenza di giustizia e di purezza davano scandalo al popolo intero e a Gesù stesso. Una comunità che trascura i peccatori, quando addirittura non li esclude dalla comunione, inseguendo chissà quale ideale di perfezione che non ha nulla a che vedere con l'ideale cristiano. Bene, una comunità di questo genere contraddice il suo stesso fondamento, perché abbandonando gli smarriti abbandona Cristo. Perché Cristo ha fatto una scelta di campo immediatamente, quando si è affacciato sulle rive del Giordano per ricevere il battesimo, confuso tra la folla dei peccatori che andavano a chiedere perdono per poter essere battezzati. Gesù sta dalla loro parte. E dunque, alla luce di questa breve parabola, e concludo, non vale neanche il calcolo statistico, le proporzioni, ma cosa vuoi che sia uno per 99? E no, perché quando è in gioco la salvezza di quell'uno, il pastore pensa di più a lui che alle altre 99. Per il pastore, cioè per il Signore, ha più valore recuperare la comunione con questo perduto, con questo peccatore, che non mantenere la comunione per tutto il resto del gruppo. Dunque il criterio di valutazione della grandezza per quanto riguarda il regno dei cieli o della piccolezza deve essere completamente capovolto. E la meritocrazia? Domanda Tranello, perché qui la meritocrazia non è in discussione, a meno che la meritocrazia non diventi il criterio per scegliere chi merita di essere salvato, nel senso di accudito, apprezzato, protetto, anche coccolato e mandato avanti, preferito, e chi invece non lo merita. E se si perde, tanto peggio per lui.